Allora, io riprendendo in mano un po' il discorso, sono più le cose che mi si sono aperte per i prossimi anni, che noi adesso dovremmo cercare di portare a termine questo sorvolo storico, l'approccio di uno storico al tema dell'idea di Dio nella Bibbia, no? Se noi stiamo ricostruendo il tema dell'idea di Dio in quella che è la storia più bella riguardo a Dio, che è la storia della Bibbia, no? Poi ci eravamo promessi di fare una piccola intervista a un esperto del Talmud, a un rabbino, per capire, perché noi tendiamo, vedrete anche in queste letture, tendiamo a dire che c'è nella storia dell'idea di Dio in alcuni momenti una riduzione alla legge, come se l'aspetto della legge noi abbiamo un rapporto molto esteriore, molto giuridico. Gli uomini del giudaismo spirituale profondo ci fanno capire che il rapporto con la legge, con la parola, è un rapporto estremamente complesso e profondo, no? E poi però, almeno da parte mia, la fretta anche di arrivare in qualche maniera a dire il concetto cristiano di Dio, e quindi l'assoluta novità che con Gesù i cristiani hanno introdotto nel discorso su Dio. E in quel senso lì, mi dico, mi si apre dal mio punto di vista forse l'occasione di riprendere, io dico per la prima volta, perché in realtà noi siamo cresciuti in una, era il 66, io ho fatto teologia dal 61 al 66, e comunque la teologia era strettamente la teologia preconciliare del manuale. E quindi è un discorso poi di cristologia per me personalmente, in maniera sistematica, non ho mai avuto occasione di farlo. Questo potrebbe essere l'occasione in cui io ristudio un po' questo tema insieme a voi, facendo lavori di questo tipo, cioè dico ad alta voce quello che leggo, quello che sto cercando di ridire, no? Di ripassare. E come sempre il problema poi è di fare delle scelte, di, come diceva la mamma, di trovare gli amici giusti, cioè i compagni bravi, perché il problema è che lì dopo che esiste la possibilità di disperdersi in mille rivoli. E non vorrei neanche fare un discorso scolastico, ma con tutto il rispetto che c'è, no, ma non saremmo in grado, ma non avrei neanche voglia, insomma, di fare un discorso dove si dicono i diversi pareri, dove da sopra si critica questo, si critica l'altro, dobbiamo approfondire. Mi piacerebbe, proprio come si sta facendo, prendere una pista e farla gustare, comunicarla, insomma, fare un viaggio. Cioè, non abbiamo la pretesa di star sopra, sono un lavoro. Allora, vediamo di finire questo breve percorso dentro la storia dell'idea di Dio nella Bibbia, fermandoci su questo momento che è già apparso a più riprese decisivo, quello dei profeti, no? Cioè, penso che più volte, sia quando abbiamo parlato di Mosè, quando abbiamo parlato di Abramo, quando abbiamo parlato di Genesi, in realtà abbiamo sempre alluso al fatto che quell'idea di alleanza e quell'idea di Dio che c'era dentro lì è in gran parte una rielaborazione dei tempi dei profeti e del tempo dell'esilio, no? E quindi adesso entriamo, siamo già entrati per la verità, io adesso vi riassumo un po' gli ultimi piccoli tragitti che abbiamo fatto in questo momento dei profeti, nei quali, sappiamo, emerge con forza questa idea della rivelazione di Dio che parla nella storia, perché appunto analizzare l'idea di Dio nei profeti vuol dire prendere in considerazione alcuni momenti storici, che ovviamente noi solo per titoli faremo, e quindi la storia dei profeti in Israele è indissociabile dalla storia di alcune tappe della storia di Israele, e di una rielaborazione dell'idea di Dio e quindi delle teologie della storia ad opera dei profeti, no? E in questa scaletta che proponevamo, eravamo già partiti, avevamo indicato come primo momento quello del IX secolo, se ricordate, cioè quello in cui c'è la crisi della regalità, la spaccatura del regno, la divisione dei due regni, il regno del nord e il regno del sud. E nascono appunto le prime operazioni profetiche. Perché questo è stato un periodo chiave? Lo accennavamo esplicitamente, no? Per due fattori fondamentali. Uno è che l'inculturazione dell'alleanza nel paese di Canaan, e quindi la sedentarizzazione in una terra, in una cultura diversa, e in religioni diverse, dava luogo a sincretismi religiosi. E quindi il problema di mantenere l'identità al Dio di Mosè, a Yahweh appunto, no? E il secondo problema era che l'organizzazione politica di questa società, l'organizzazione del potere, diciamo, l'organizzazione politica, metteva in discussione i due grandi pilastri dell'alleanza, che sono la solidarietà e la giustizia, la divisione di classi, i conflitti di classe e quindi la reinterpretazione delle clausole dell'alleanza, delle regole dell'alleanza, no? Quindi i profeti sono questa elite, diremmo, di pensatori, di custodi della religione yahvista, Yahweh, che giocano questo ruolo importante di fronte a queste evoluzioni storiche e danno di queste evoluzioni storiche un'interpretazione, diremmo, teologica, appunto, no? E difendono la fedeltà all'alleanza, sono come la voce della coscienza di Israele, che difendono la giustizia e la fraternità. Pensate a Nathan, che non ha lasciato scritto niente, ma l'opera di Nathan nei confronti di Davide. Nathan accusa Davide di avere rubato la moglie, no? Di aver ucciso appunto il marito, l'adulterio di Davide. E la grande opera invece di cui possediamo gli scritti di Elia, che difende la fedeltà esclusiva a Yahweh compromessa dall'idolatria, dall'attrattiva per altri dei, no? Di Jezabele e di Acab. Tra l'altro, vedevamo come nella stessa produzione del profeta Elia ci sono degli strati redazionali anche di discepoli e c'è un'evoluzione dell'idea di Dio all'interno stesso dell'opera di Elia. No. Quindi questo è il primo periodo di cui avevamo parlato e avevamo anche analizzato approfonditamente un testo di Elia nella rielaborazione precedente, quindi basta. Il secondo momento è il momento, anche di questo abbiamo parlato l'ultima volta, dell'VIII secolo, la caduta di Samaria, la prima grande catastrofe. E questo è il periodo, l'VIII secolo, dei primi grandi profeti, no? E la congiuntura storica anche qui è ricostruibile, è ben ricostruibile. C'è questa politica espansionistica del regno della Mesopotamia, dell'Assiria. La Mesopotamia è terra di fango, lo sappiamo, dove fioriscono l'agricoltura e l'allevamento e non ci sono invece il legname, le pietre, i metalli e quindi vanno a cercarli nelle regioni montagnose e subcostiere del Mediterraneo, il Tauro, il Libano, i monti del Libano, eccetera. Questa politica espansionista che incrocia la politica espansionista dell'Egitto, no? Tanto sono due civiltà di fiume, di sabbia e lì ci sono i boschi, e quindi per quello, oltre che di passaggio, questa zona del Libano, della Palestina, di Israele, era anche zona appunto di elementi solidi importanti per la civiltà, oltre che lo sbocco sul mare. Allora, Osea, che è il re di Israele, del Regno del Nord, si lascia convincere dall'Egitto a fare alleanza contro l'Assiria. E allora per 3 anni il re assiro Salmanassar pone l'assedio alla capitale Samaria, che cade ad opera di Sargon II nel primo anno del suo regno, nel 721. 721, caduta del regno di Samaria, del regno di Israele, del nord, cessa di esistere. E quindi lo iavismo diventa un fenomeno della Giudea. Resta solo Giuda, la piccola Giuda, no? Attorno a Gerusalemme, che conserva l'eredità dello iavismo. Ecco, di questi eventi, di questi sconvolgimenti, si deve dire, no? Trae lezione sul piano religioso questa generazione di profeti, i quali cercano di far propaganda attraverso scritti, interventi nella vita pubblica, dei libelli, dei pamphlet, delle poesie, e i loro discepoli diffondono questi testi, questi scritti, e entrano nella Bibbia, e sono il libro di Amos, di Osea, Isaia 1, il primo Isaia, Michea. Quindi questo gruppo forte, importante di profeti, in realtà è un luogo interpretativo di quell'evento politico. Sarebbe come a dire dei cristiani che interpretano, che so, il fenomeno del nazismo, la prima guerra mondiale. Beh, ovviamente non vale il paragone, nel senso che qui la storia politica era la storia dell'alleanza, no? Noi abbiamo laicizzato l'idea della storia, della politica, no? Ora, le linee interpretative di questa teologia della storia sono semplicissime. L'interpretazione che i profeti danno è che l'avanzata assira e la conquista della Samaria, con tutta la deportazione della parte migliore dell'élite, no? Questo disastro è un castigo, è un risentimento di Yahweh contro il suo popolo che è stato infedele all'alleanza. Il popolo che si è lasciato andare all'idolatria e ha voluto aggiungere altri dei all'unico Dio, e che è stato infedele al patto morale di giustizia e di fraternità stabilito da Yahweh, è stato punito, no? Questo è il dato teologico fondamentale in questa lettura profetica, che però prende balzo, diciamo, da questa interpretazione per andare oltre. Cioè, questi profeti non si accontentano di spiegare i disastri con i giusti effetti della collera divina. Essi arrivano anche a porre la necessità di questo castigo, perché Dio è giusto, appunto. Cioè concepiscono la giustizia di Yahweh come assoluta, universale, perché è Yahweh che pilota la Siria, nella loro lettura, no? È Dio che castiga per la mano del re di Assiria. E quindi Yahweh ha un dominio sulla Siria e non solo sul suo popolo. E qui nascono le prime elaborazioni della creazione, per esempio, no? Yahweh appare a quei profeti come il Dio dell'universo, nel mondo, appunto. Egli è il solo e unico vero Dio, non solo per Israele, ma per tutti i popoli, le cui divinità sono solo idoli, sono ingenui, come dice Amos. Cioè tocchiamo qui il livello del monoteismo assoluto, appunto, no? Di Dio. Citavamo come esempio di quest'idea così forte della trascendenza di Dio il testo della vocazione di Isaia, no? Vidi il Signore seduto su un trono alto, elevato, eccetera, santo, i serafini proclamavano santo, santo. Quindi c'è questo approfondimento della trascendenza di Dio e una purificazione, una spiritualizzazione dell'alleanza, il tema del fidanzamento di Osea, no? E questo tempo della disgrazia, che rende l'aspetto politico insignificante, appunto, no? il ritorno all'insignificanza politica che libera Israele dai suoi sogni inutili, riconduce Israele verso di lui. Può ricondurre Israele alle disposizioni di lealtà, di fiducia, di generosità che avevano animato i padri nella lunga erranza nel deserto. Allora, questo è il tratto fondamentale di questa teologia della storia, un castigo di Dio, che può diventare una risorsa spirituale di concepire Dio come molto più trascendente al successo politico della Samaria, e può introdurre quel processo di spiritualizzazione dell'alleanza che vedremo andare avanti in Geremia, raggiungerà il culmine, lo vedremo. Allora, nono secolo, Natan e Elia in rapporto all'insediamento e al baalismo, fondamentalmente, all'inculturazione dello yavismo dentro un paese dominato dalla religione del Baal e di una società che va organizzata con ricchi e poveri e quindi mette in discussione la giustizia, eccetera. Secondo blocco, per chi volesse appunto avere una guida nel rileggere poi i profeti in questa chiave dell'idea di Dio, secondo blocco è quello dell'ottavo secolo, questi primi grandi profeti che sono Amos, Osea, Michea e il primo Isaia, dove c'è questa lettura della catastrofe della capitale del regno del nord di Samaria come castigo di Dio e come riscoperta della giustizia di Dio per tutto il mondo, per tutti i popoli, perché è lui che conduce la mano dell'Assiria, e la provocazione a purificare, a rendere più spirituale l'alleanza. Terzo momento di questa eventuale storia dei profeti e dell'idea di Dio. Settimo e sesto secolo, la riforma del Deuteronomio, anche questo l'abbiamo citato qualche volta, vale la pena di collocarlo storicamente. Cosa succede? Che dopo la caduta nel 721 del Regno del Nord, la storia politica di Giuda è la storia di un piccolissimo popolo insignificante che è totalmente tributario alla potenza dell'Assiria. E invece la sua storia religiosa diventa intensissima, caratterizzata da due dati. Primo, la caduta di Samaria ha dato ragione ai profeti. È stata l'idolatria e l'infedeltà ai comandamenti che hanno valso a Israele il castigo di Yahweh. Quindi se Giuda non si convertirà, se non ci sarà una riforma spirituale di ritorno alla fedeltà, all'alleanza, Giuda avrà la stessa sorte. Così nasce questo movimento che è chiamato il movimento della riforma, movimento riformista. La seconda cosa, seconda caratteristica, è che siccome Israele è spiritualmente smantellata, il regno del nord, spiritualmente smantellato dalla scomparsa dall'esilio dei suoi capi, dei suoi maestri, non conta più niente nello yavismo, questo movimento resta un fenomeno puramente giudaico, centrato su Gerusalemme e sul suo tempio e le tradizioni di capitale del regno una volta unito. Ed è proprio tra la elite intellettuale e il clero di Gerusalemme che la riforma viene elaborata. Questa è una curva decisiva. Guardate che sono categorie importanti poi per dire chi è Gesù, chiaramente. E per dire cos'è il cristianesimo, e per dire cosa bisognerebbe fare oggi. Allora, due caratteristiche, dico, la necessità di un rinnovamento dell'alleanza, di una riforma, il fatto che la riforma ha il suo centro a Gerusalemme, in particolare nel Tempio e nell'elite intellettuale, nel clero di Gerusalemme, che prepara, nel corso di lunghi anni, di lunghe riflessioni e discussioni di lavori, tutta una prospettiva che vedremo, no? E succede che in genere quando ci sono dei discepoli o epigoni che riprendono dei movimenti nascenti. Le idee si rattrappiscono, si irrigidiscono. Quando poi si arriva così vicino alla classe sacerdotale, le cose vengono, si fa la processione, vengono definite, vengono catalogate, no? E quindi questa riforma ha la caratteristica che della Torah si sottolinea soprattutto l'aspetto legislativo, le leggi, gli obblighi. Nasce qui la propensione a un giuridismo che andrà molto lontano, no? Nel giudaismo, vedremo un po'. E un altro aspetto di questa riforma, accanto al giuridismo, che probabilmente è legato agli interessi e ai privilegi del clero di Gerusalemme, è quello di legare la fede in un Dio unico al luogo unico in cui rendergli culto. Ai tempi di Gesù il Tempio era l'industria religiosa, ma anche l'industria, in tutti i sensi, di Israele, no? Il solo Dio dell'universo doveva essere in tutto l'universo venerato in un solo luogo di culto, un solo santuario, il Tempio di Gerusalemme. Quindi questa riforma ha come caratteristica di accentuare l'aspetto giuridico, legale dell'alleanza, le regole, la morale, ma intesa in questo senso, appunto. Di centralizzare il culto sul Tempio di Gerusalemme e, terzo, il tema della retribuzione. La giustizia assoluta di Yahweh proposta dai profeti rischia di ridursi a una teoria della retribuzione, tema su cui interverranno moltissimo poi le successive rielaborazioni, no? Pensate a Coelet, per dare un piccolo esempio, ma pensate a tutti i sapienziali e pensate comunque, lo vedremo, Isaia, il secondo Isaia, che in qualche maniera è il culmine dello yavismo, secondo me è quello cui il cristianesimo dovrebbe guardare per riprendere. E ovviamente questi riformisti, chiamiamolo così, questi protagonisti di questa riforma, hanno voluto, come avevano fatto i loro maestri, dare più efficacia al loro movimento raccogliendo gli scritti. E lo fanno in due modi, ormai sappiamo quali sono i due modi fondamentali, uno sulle leggi e uno sui racconti, no? Allora, sul piano giuridico hanno redatto una specie di direttorio, noi diremmo, no? Una riedizione del pensiero di Mosè, decalogo e codice dell'alleanza, no? Sulla bocca di Mosè mettono i loro discorsi, quindi costruiscono una specie di nuova carta dell'alleanza, ecco, diciamo una riformulazione dell'alleanza, attribuendola a Mosè evidentemente, no? Questo documento, lo sapete, è conservato nel Pentateuco, un grande documento, bellissimo documento, ed è il Deuteronomio, che è una delle quattro fonti principali. Adesso, questa teoria delle fonti, ovviamente, potete immaginare, nelle ricerche viene problematizzata, è più complessa, lo sappiamo, però fondamentalmente resiste l'idea che all'origine della Bibbia ci sono quattro filoni, quattro documenti fondamentali, fonti. La fonte yavista, la fonte eloista, l'abbiamo vista, la fonte eloista nasce in parallelo nel IX secolo a Elia, se ricordate. Allora, la fonte yavista, la fonte eloista, la fonte del Deuteronomio e vedremo la fonte sacerdotale. Il Deuteronomio dice nel suo nome stesso, no? Deuteronomio, deuteros, nomos, seconda legge. È la riscrittura, una seconda volta, dell'alleanza, appunto, alleanza nuova. Quindi questo è il primo lavoro, la prima sedimentazione di questo lavoro di riforma che riguarda una nuova codificazione di leggi, che è il Deuteronomio. Il secondo lavoro è quello di rifondere i racconti, no? Riaccomodare in questo stesso spirito, in questa teologia, i cui elementi vi accennavo prima, i libri storici che seguono il Deuteronomio, cioè il libro di Giosuè, dell'ingresso appunto, il libro dei giudici e poi il libro dei re, Samuele i re, dove si vuol far vedere che la legge, come anche la conquista di Gerico, la traversata del fiume, in realtà sono raccontate come esecuzioni di leggi. Cioè se voi leggete quei racconti e leggete le leggi del VI secolo che si stavano ripristinando a Gerusalemme con la ricostruzione del Tempio, è la stessa cosa. Cioè questi che hanno scritto hanno detto, hai visto che hanno conquistato Gerico osservando l'alleanza. Ma ovviamente sono preoccupazioni di 5 secoli dopo che vengono proiettate su quella. Cioè l'intento è dimostrare come la legge, il Deuteronomio, appunto la Torah, il contenuto dell'alleanza appunto, ha comandato il comportamento degli israeliti anche dopo la morte di Mosè. Cioè l'intento era di dire, vedi che Giosuè, vedi che il periodo dei giudici, vedi che il periodo dei re hanno in continuità realizzato l'alleanza, vivendo questi momenti storici diversi. Allora, questo periodo della riforma, che ha queste caratteristiche, quello di un certo legalismo, quella della centralità del Tempio di Gerusalemme, quella di un indurimento, di una teologia della retribuzione, che misconosce la libertà di Yahweh, l'impenetrabilità dei suoi disegni, l'idea che l'alleanza è soprattutto libertà, tutti questi temi che invece Isaia sentirete secondo Isaia. Questa roba qui produce tutto un lavoro. Quindi la Bibbia che noi abbiamo in mano viene rinutrita, sostanzialmente rinutrita da tutto sto lavoro sul Deuteronomio in termini specifici, ma certamente ci sono influssi dalla fonte deuteronomica anche nei racconti di Esodo, anche in Genesi e dei testi legislativi, perché poi tutto è stato comunque rimangiato, rimasticato, no? Nella produzione comunque di nuove leggi e in nuovo modo di raccontare la storia. È affascinante, no? Immaginare che in realtà la Bibbia non è il racconto di storie, di fatti, ma è una continua interpretazione di una storia. E vedete il rabbino com'è bravo a farci capire sta roba, che la Bibbia va continuamente riletta, va continuamente se si ferma l'interpretazione non dice più niente. È fantastica sta roba. Cioè, come se Dio non potesse parlarci, se non in quanto noi abbiamo voglia di parlare con Lui, se non parliamo con Lui, Lui non può parlare, capito? Parlando anche della conquista di Gerico, dobbiamo parlare noi, se no Lui non ci dice come è stata conquistata Gerico. Vedete che è tutto diverso dal nostro modo segmentato, scientifico, di dire cos'è avvenuto a Gerico. Certo, questa roba qui è introvabile, cos'è avvenuto non lo sappiamo, abbiamo alcuni scavi. Poi abbiamo questi racconti teologici, appunto. Ma la parola di Dio... E eravamo, mi pare, qui l'altra volta, se non mi sbaglio, adesso io non so se qualcuno si ricorda, tutte queste feste, che la sera più era lunedì, giovedì, domenica, e che era morto il Signore, Salena, sì, perché anche lì i testi dell'infanzia sono stati scritti all'esperienza del risorto, il Lafayette-Calmeur, quindi capì proprio una cosa, ma mi pareva che fossimo qui.